Vogliamo leggere insieme dalla prima epistola ai Corinzi, parto ma poi torno indietro un po', come capitolo, dal capitolo 4 e il versetto 6, che vi propongo anche oggi. Come un po' la bandiera della nostra chiesa, della nostra opera, del nostro movimento, bandiera che è della Chiesa del Signore. Ora, fratelli, Prima Corinzi capitolo 4, versetto 6, ora, fratelli, ho applicato queste cose a me stesso e ad Apollo, a causa di voi, perché per nostro mezzo impariate a praticare, e qui arriva la bandiera, il non oltre quel che è scritto, e non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Noi viviamo in un periodo dove, come succede in ogni società, il parere della maggioranza domina, se non è il parere della maggioranza, è il parere di un gruppo che ha in mano il potere che domina sugli altri. Questa è stata la tendenza dell'uomo in tutti i secoli, in tutte le circostanze, tutte le culture. C'è una parte dominante. Dominante per quanto riguarda l'intelletto, l'etica, la moralità, e il mondo sempre di più propone i suoi modelli di vita, anche a livello morale. Il mondo definisce ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, secondo quello che vuole fare. L'uomo tende da sempre a giustificare ciò che fa, definendolo buono. Casomai, se c'è del male, definisce il male che fanno gli altri. Ma quello che faccio io va bene, quello che facciamo noi va bene. Così bisogna fare. Noi, per sfuggire a questo dominio del mondo sulla nostra persona, sulla nostra Chiesa, dobbiamo sempre di più ricorrere alla parola del Signore con questa bandiera, il non oltre quel che è scritto. Al giorno di oggi basta avere una bella voce, una bella faccia, un bel sorriso, essere simpatici e hai tanta gente che ti segue. Se fai un miracolo poi. Oi. Diventi come Dio, fai due miracoli, diventi Dio in terra e la gente va dietro agli uomini. Ma l'uomo è un essere caduto, ha conosciuto il peccato e l'uomo naturale è dominato dalla natura umana, dagli impulsi, le passioni umane. Basta vedere. Quante persone in questi giorni si inchinano davanti a idoli, danno importanza a croci, crocifissi, attribuiscono valore spirituale a oggetti e si chinano davanti a loro, calpestando i comandamenti del Signore, che dicono di non prostrarsi davanti a immagini, di non rivolgersi a nessun uomo, di non chiamare nessuno padre. E se noi non ci atteniamo alle scritture, lo spirito che regna nel mondo, come ha già inghiottito i sistemi di questa terra, inghiotterà anche noi. Noi dobbiamo sempre di più seguire le sacre scritture. Tanto più che abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione nel nostro Friuli dell'avversione che si sente verso la parola di Dio. Siamo tornati, adesso che sto per partire per l'ex Jugoslavia, c'era una regola sotto il comunismo. I cristiani cattolici possono fare quello che vogliono, ma non devono evangelizzare gli ortodossi musulmani. I musulmani possono fare quello che vogliono, ma non devono fare opere di proselitismo o insinuarsi nella cultura, nel contesto cristiano. Così anche gli ortodossi, che facciano gli ortodossi, ma non stiano a portare i cattolici, perché disturba la quiete pubblica. E gli ebrei dovevano rimanere ebrei, gli evangelici dovevano rimanere evangelici, ma guai a toccare gli altri. Così quasi dico è meglio quel sistema che non il sistema che si presenta qualche volta in Italia. La pace può venire dal mondo quando le persone che propongono la pace non hanno loro la pace. Gesù si è mandato i discepoli a lavare i piedi alle persone perché, come abbiamo sentito, ha lavato lui i piedi alle persone. Paolo, anche in questo brano che abbiamo letto, ha detto che ha applicato queste cose prima a se stesso, poi ad Apollo e il suo collaboratore, stretto collaboratore, per poi proporlo agli altri. Chi non ha una pace interiore, come potrà risolvere i problemi nel mondo, se non con una soluzione mondana? La Chiesa ha l'obbligo di andare a proporre la parola del Signore, con la pazzia della croce, la pazzia che abbiamo già nel capitolo 1, che abbiamo meditato un po' la settimana scorsa, capitolo 1, versetto 17. Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, che potrebbe rappresentare un ministero più pastorale, ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Noi predichiamo la croce, noi predichiamo la pace, in quanto solo per mezzo della croce posso dominare sulle mie passioni, che sono per la vendetta, che sono per l'odio, che sono per l'innalzamento o della mia persona o una persona che nomino io. Chi innalza statue, anche a quella donna che è beata, che è Maria, la madre di Gesù, cosa fa? Invece di adorare Dio che è spirito, sceglie un'altra creatura, che è l'unico merito che ha, ma non è un merito suo, è che è stata amata da Dio, scelta da Dio, favorita dalla grazia del Signore, che anche lei stessa ha confessato una cosa veramente gloriosa. Maria ha confessato il Gesù bambino piccolo così, suo Salvatore, perché era peccatrice. Una donna, se voi me lo permettete, paragonabile per fede, per santificazione, per consacrazione al Signore. Mi direte voi se sto esagerando, ma una donna che potrebbe essere paragonata a qualche donna che è anche qui presente stamattina. Perché se Maria porta il titolo di Immacolata, gloria a Dio, ogni credente che conosce la potenza del Signore Gesù, come l'ha conosciuto lei, è pure immacolata, lavata nel sangue di Gesù Cristo. Gloria a Dio. Ma l'uomo sceglie non di adorare Dio, ma di adorare una creatura. E quando qualcuno consacra l'Italia ad una donna o un uomo, quello che è, è un atto di spiritismo e chiama una maledizione sull'Italia, perché sottrae l'Italia all'unico che può governare degnamente, che è il nostro Dio e Salvatore, è il Padre, assieme al Signore nostro Gesù Cristo. Vogliamo, fratelli, con insistenza, in modo risoluto, senza vacillare, predicare la pazzia della croce, che c'è pace per il mondo soltanto per mezzo di Gesù. Questa è la missione della Chiesa, ed è per questo che benedico il Signore anche per due, inizio già con gli annunci, il gazebo a Cividale, come anche Piazza 20 Settembre, ogni sabato mattina dalle 9:30 circa. Andate per predicare il Vangelo, perché se non parliamo noi, chi parlerà? Chi vieta la lettura della parola? Ancora nel Friuli del XX secolo, ancora troppa gente dice: ho una Bibbia, grazie per questa Bibbia. Non ho mai avuto, non ho sentito tanto parlare, ho visto anche il film, sai, ma mai avuto una Bibbia in mano. Vogliamo essere noi gli strumenti che Dio può usare, perché ci vuole usare, ma strumenti che Dio può usare per diffondere la parola sua. Perché il versetto, sempre qui, sapete, fratelli, questa parola è da mesi che io voglio parlare dei doni dello Spirito, voglio parlare del battesimo dello Spirito, voglio sentire tutta la Chiesa che prega, che canta anche in lingue, oh, in 12 voci, è un canto veramente angelico, il Signore, ma non ci arrivo. Questo è nel, infatti, come titolo di oggi ho messo sui miei appunti, per arrivare ai capitoli 12 a 14 di Primo Corinzi. Però c'è questa base, ma quando c'è questa base, questo fondamento, il battesimo nello Spirito verrà. Ognuno di noi abbia fame e sete delle cose, perché andando in piazza non dobbiamo andare nella debolezza. Andiamo pure nella debolezza nostra, ma nella forza della potenza dello Spirito Santo, con una parola che lega, che scioglie, che è una parola di guarigione, una parola di speranza, una parola che può dare vita, perché come Gesù Cristo è stato concepito nella Vergine di nome Maria, così per mezzo dello Spirito Santo, così a noi è stata data la parola dello Spirito Santo, che entrando in una persona che incontriamo anche in una giornata di mercato, il sabato mattina, magari un po' grigio, magari troppo caldo, magari troppo pioggia, sempre troppo qualcosa per non fermarsi per ascoltare la parola del Signore. Oh, noi abbiamo la parola dello Spirito Santo che, uscendo dalla nostra bocca, entra nelle persone e concepisce il Figlio di Dio che ogni creatura di Dio dovrebbe essere. Noi abbiamo questa parola. Fratelli, abbiate fame e sete anche dei doni maggiori. Perché, dice il capitolo 3, il versetto 9, ecco, chi è che dice: oh, ma io non sono niente, io non posso fare niente? Il versetto 9 del capitolo 3 dice: noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. E poi parla della grazia, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, eccetera. Ognuno di noi è qui perché ha ricevuto grazia, e grazia su grazia. Siamo stati amati, siamo stati scelti, siamo noi fra gli eletti di Dio. Abbiamo meditato l'altro giorno anche sul fatto che una cosa impossibile. In una famiglia, quanti primogeniti ci possono essere in una famiglia? Uno, per definizione, se sono 12 figli, ci sembra quello che... Ma noi siamo una famiglia di primogeniti, che indica il rapporto che c'è fra Dio, il Padre, e noi, singolarmente. Questo è il rapporto. Abbiamo ricevuto grazie, se abbiamo ricevuto tutta questa generosità da parte del Signore, c'è anche quest'altro aspetto del versetto 9. Noi siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio. Alleluia. Mi permetto di dire che io, in questo contesto, sono l'orto, appunto dolente, se vedete cosa ho dietro, io sono l'orto che voi dovete curare. Come voi siete l'orto che io devo curare, come collaboratori di Dio. Cioè Dio, cosa sta facendo nella mia vita? Se qualcuno sa rispondere, attenzione, perché è un segno, perché se voi sapete cosa sta facendo Dio nella mia vita, siete chiamati a collaborare con Dio, a mettervi a fianco al Signore per portare avanti l'opera di Dio in me. A volte è scritto anche, purtroppo, più avanti, in questo stesso capitolo, ci mettiamo come giudici. Capitolo 4, versetto 5, perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, quando poi alla fine. Qui sapete di cosa si parla. Quell'esempio che ho già condiviso con alcuni di voi, un insegnante, collega, che la prima settimana di scuola sapeva già chi sarebbe stato bocciato a fine anno. Tutto il corpo insegnante ha rifiutato questa tesi. Era bravo lui. Lui sapeva chi... Perché i ragazzi ci sono affidati, non perché noi facciamo dei giudici, ma perché lavoriamo quel campo. Oggi sarebbe già da bocciare. Qualche insegnante di tedesco usava un altro linguaggio, è da fucilare, proprio un disastro. Ma non siamo qui per giudicare il primo settembre. Siamo qui per curare questo orto, questo giardino che questo ragazzo svogliato non studia, pensa tutto meno. Siamo qui per curare queste cose, non per fare i giudici. Poi magari a giugno un insegnante è chiamato purtroppo a mettere qualcosa con la penna rossa sulla pagella. Questa è una cosa, purtroppo si arriva. Ma nel nostro contesto, per essere chiesa, non siamo chiamati a giudicare, perché se giudichiamo ci innalziamo al di sopra di questa persona. Non giudichiamo, ma siamo collaboratori di Dio. Incoraggiamoci, non c'è nessuno presente, tanto più il sottoscritto, che non ha bisogno di cura. Stiamo attenti agli altri, come è scritto. Anche sempre il capitolo 14, il versetto 15, se dobbiamo rifiutare il titolo di padre, c'è una cosa scritta, poiché anche se avesti 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono... Io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Il titolo di padre, noi non siamo una chiesa, e la chiesa del primo secolo non era una chiesa che amava i titoli. Noi parliamo di San Pietro. Se dicevate San Pietro a Pietro, vi arrivava uno schiaffo così, che poi si ravvedeva, perché, ma è impetuoso. Sì, scusami fratello, ma mi è venuto così, prega per me, avrebbe detto Pietro. Però gli uomini di allora rifiutavano i titoli, rifiutavano qualsiasi forma di onore. perché tutti i titoli, tutto l'onore, tutta la gloria doveva andare a Dio, che è solo degno di gloria, che è solo santo. Dunque non ci chiamiamo, non usiamo questo linguaggio padre qua, padre là, però dobbiamo fare da padre, gli uni agli altri, nell'umiltà, nella sottomissione, con un sentimento che è già stato nominato oggi, è il servizio. Io ti aiuto perché so che ti devo servire. Io ti servo perché ti reputo, ti considero più importante di me. Il tuo bene è più importante del mio bene. Cerchiamo di superare questa crisi che aveva nella chiesa di Corinto. Non avete però molti padri. Veramente che rafforziamo il legame fra di noi. Una cosa che abbiamo avuto occasione di dire anche venerdì alla preghiera a Cividale, alle ore 8. Però incominciano prima, attenzione. La qualità di una chiesa non dipende dal fatto che lui in gamba, lei proprio, lui è bravo, eccetera. La qualità di una chiesa è determinata, non so, due fratelli qua, lui è bravissimo, lui è altrettanto bravo. Non fa una buona chiesa. La buona chiesa nasce dal legame che c'è fra di loro. Anzi, mi ci metto di mezzo. Dal legame che c'è fra di noi, noi tre, anzi noi sei, noi dieci, noi venti, noi cento. La qualità della Chiesa dipende dal legame che c'è fra ogni singolo membro, se no tu sarai veramente straordinario. Boh, nessuno parla della tua posizione, la tua levatura spirituale, ma stiamo parlando di te come membro. Sei membro in base al legame che c'è, il sostegno che dai, la consolazione, l'aiuto, la mano. Ho avuto bisogno, proprio la prima volta in vita mia, gloria a Dio, qualcuno che mi ha preso veramente le braccia, là, due fratelli giovani che mi hanno preso le braccia perché non ce la facevo il lavoro che avevo da fare. Questo determina la qualità della Chiesa. Vogliamo fratelli. Questo è per arrivare al capitolo 12 con i doni, il capitolo 14 con le profezie che abbondano, se c'è questa base. Allora possiamo veramente dire che Dio si servirà di noi e saremo benedetti. Chiudo con una parola che una sorella ha già anticipato. A me piace essere un po' qualche volta, lo dico a mia difesa, sgrammaticato, lo faccio tante volte, non di proposito, scusatemi, ma oggi voglio essere sgrammaticato di proposito, con un verbo tabernacolare. Io tabernacolo, tu tabernacoli, egli tabernacola, noi tabernacoliamo. Perché? Sempre in base a quanto abbiamo detto ieri, sentito ieri, la parola dimorare in ebraico tante volte si usa proprio la parola, la radice della parola tabernacolo. Cioè Dio tabernacola con noi e noi tabernacoliamo. che difficile. Leggiamo il capitolo 3, versetto 16. Alleluia. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? La settimana scorsa ho parlato anche di quella penna, fra l'altro qualcuno ha detto la tua penna mi ha tanto benedetto, finalmente dopo 40 anni ho capito qualcosa. Noi in Dio era la parola della settimana scorsa. Oggi voglio lasciarvi con questa parola. Noi siamo, ci siamo, ma noi siamo il tempio di Dio, dunque Dio abita in noi, Dio dimora in noi, Dio tabernacola, usando l'ebraico, in noi. E la parola bella è questo qua, che specialmente come è stato presentato ieri. Se uno fissa la sua residenza a casa mia, sta lì, e residente si mette in poltrona, sta lì seduto, è residente, dimora in questa casa. Ma il tabernacolo non è tanto una casa come potrebbe essere una casa nostra, è un processo dove non si entra se non per il sangue di Gesù sparso sull'altare. Nessuno può andare davanti a Dio. Per questo mi rincresce tanto nella nostra Italia, nel nostro Friuli, che le persone danno tanta attenzione agli uomini, magari seguaci di Dio, ma evitano di parlare del sangue, elemento essenziale per poter accedere alla presenza del Signore, come esperienza personale. Dopo c'è la conca, dove ci si lava, ma piena di specchi, perché ti vedi come sei, ti vedi anche come Dio ti vede, perché se io sto là così, è successo mai qualcuno che esce senza essere pettinato? Non te ne accorgi finché non passi davanti ad una vetrina di un negozio, vedi nello specchietto, oh, ma so, mi hanno visto così. Noi non ci accorgiamo di come siamo finché non abbiamo lo specchio. Noi ci vediamo come siamo, ci spaventiamo un po' e poi ci mettiamo a posto, ci laviamo. E poi, per la grazia del Signore, una volta che ti metti a posto, c'era il tavolo, c'è quell'arredo che è per il pane della presentazione, perché una volta che ti ravvedi, ti metti a posto, devi mangiare. E qui abbiamo il pane di vita. Gesù, la sua persona, ha annunciato. Vedete questo tabernacolo? Dio dimora in noi, noi in Lui. Ma non è una cosa passiva, è una cosa dinamica. E dopo aver mangiato il pane, che è Gesù, si passa avanti, ma solo allora all'altare dei profumi. Vecchio Testamento, segno dell'adorazione. Noi vogliamo adorare saltando il sangue, saltando la pulizia personale, saltando il ricevere la parola di Dio, ricevere e proprio gustare, mangiare. Chi non mangia il mio corpo, dice Gesù addirittura. Vogliamo saltare queste cose, ma solo allora possiamo arrivare davanti al luogo di adorazione. Vedete, perché ho avuto una grande benedizione nel sentire questo verbo tabernacolare, che non lo so dire ancora bene. È un processo dinamico. Fratelli, vogliamo, anche davanti alla prima parola che ho condiviso oggi, conoscere questo dinamismo nella nostra ricerca del Signore, questa urgenza, questa parola che ci deve occupare ogni parte della nostra vita, che deve dominare su ogni scelta. Se è conforme a questo dimorare in un tabernacolo dinamico, allora lo faccio. Se è in contrasto, in conflitto, lo lasciamo stare. Perché per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quel che è scritto. Amen.